La seconda lezione del corso è dedicata ai movimenti delle donne. Parlo di movimenti e non di movimento perché i movimenti sono stati molteplici in diverse aree del globo e hanno attraversato un tempo lunghissimo. I primi movimenti delle donne, come vedremo, infatti sono ottocenteschi. Secolo delle donne è la definizione spesso attribuita al Novecento. In quel secolo, infatti, non solo si è concluso il percorso attraverso cui le donne occidentali, e mi raccomando, pensate che questo riguarda le donne occidentali, non le donne di paesi altri, di paesi del sud del mondo. Dicevo che il percorso attraverso cui le donne occidentali, grazie ai movimenti suffragisti e femministi, hanno acquisito i diritti di cittadinanza, come abbiamo visto nella lezione di ieri, cittadinanza politica, civile e sociale. Ma hanno anche affermato il loro protagonismo sulla scena pubblica, infrangendo in tal modo la categoria ottocentesca, europea e statunitense, di sfere separate, come abbiamo visto ieri, una sfera pubblica, quella del lavoro, della politica, della razionalità, maschile, e una privata, il mondo degli affetti, del privato, della domesticità, femminile. Poiché le donne erano prive dei fondamentali diritti giuridici, la rivendicazione dei diritti di cittadinanza fu alla base delle battaglie dei movimenti suffragisti, maternalisti e femministi, movimenti segnati da una ineliminabile contraddizione: la rivendicazione al tempo stesso dell'uguaglianza e della differenza, del riconoscimento dei diritti universali e di una specificità femminile. Questi temi erano ben presenti alle teoriche dei primi movimenti delle donne, da Olympe de Gouges, che è francese, che nella sua dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, che prese a modello la dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789, quella risultato della rivoluzione francese, sostenne l'uguaglianza politica e sociale, fino al gruppo di donne statunitensi che si riunirono a Seneca Falls nel 1848 e che rivendicarono per la prima volta il diritto di voto nella Declaration of Sentiments, che si richiamava alla dichiarazione di indipendenza americana del 1776 e in cui si leggeva, cito, si delibera che è un dovere delle donne di questo paese assicurarsi il loro sacro diritto al voto. Chiudo la citazione. Tra il 1820 e il 1840, sia in Inghilterra che in Francia, le prime rivendicazioni si concentrarono, ancor più che sulla questione del voto, sulle disuguaglianze e sul ruolo subordinato delle donne, soprattutto nell'ambito della famiglia e del matrimonio. Inoltre, come negli Stati Uniti il movimento suffragista e femminista si sviluppò in stretta relazione con il movimento per l'abolizione della schiavitù, in Europa i primi movimenti femministi si affermarono spesso in connessione con i movimenti democratici e nazionali. Fu a partire dalla seconda metà dell'Ottocento che anche in Europa i movimenti e le associazioni di donne cominciarono ad assumere la connotazione di fenomeni di massa, legandosi ad alcuni partiti e in particolare a quello socialista. In Italia, due delle figure storiche del suffragismo, Anna Maria Mozzoni e Anna Kuliscioff, autrice della legge sul lavoro delle donne e dei bambini del 1902, coniugarono in diverso modo femminismo e socialismo, anche se i rapporti tra partiti, movimenti politici e suffragismo fu spesso difficile e costrinse spesso i movimenti delle donne a ridefinire obiettivi e tattiche. Se verso la fine dell'Ottocento si verificò un'accelerazione dell'azione suffragista per il suffragio appunto alle donne, per il voto alle donne, la mobilitazione delle donne assumeva una connotazione più generale che aveva sì come obiettivo il voto, ma non solo quello. Vi furono infatti un vasto coinvolgimento e un'ampia partecipazione femminile su molte questioni sociali, dalla lotta alla prostituzione, all'alcolismo e dunque alla violenza esercitata dagli uomini nei confronti delle donne, alla rivendicazione di un'autonomia rispetto alla sfera riproduttiva e sessuale nell'ambito familiare. Dal tema della cittadinanza alla lotta contro gli abusi della legge e del codice civile e all'impegno nel campo della riforma sociale. Il nuovo protagonismo femminile trovava anche nuovi modi di espressione, stampa, petizioni, conferenze, riunioni nazionali e internazionali, esposizioni, banchetti. Divennero infatti elementi indispensabili per affermare la presenza pubblica delle donne. Tra la fine dell'Ottocento e la Prima Guerra Mondiale, il diritto di voto divenne l'elemento centrale della battaglia del movimento delle donne e le suffragiste inglesi e americane furono le principali protagoniste delle campagne per l'acquisizione, scusate, dei diritti politici. Nel primo decennio del Novecento le donne entrarono in misura crescente nel mercato del lavoro, tanto che negli Stati Uniti le donne retribuite rappresentavano nel 1910 il 21% della forza lavoro del paese. Il voto aveva importanti relazioni con questi cambiamenti, poiché veniva considerato da molte come la condizione per la realizzazione dell'eguaglianza dei diritti nella vita pubblica e privata. Negli Stati Uniti nel 1869 erano nati due movimenti a sostegno del voto femminile. La National Association for Woman Suffrage, quindi l'Associazione Nazionale per il voto delle donne, e l'American Woman Suffrage Association, l'Associazione Americana per il Suffragio Femminile, che si fusero nel 1890 nella National American Woman Suffrage Association, nell'Associazione Nazionale Americana per il Voto delle Donne. Queste avviarono una forte campagna di mobilitazione a livello sia statale che nazionale, che avrebbe dato i suoi frutti solo dopo la Prima Guerra Mondiale. Non soltanto infatti dal 1916 il suffragio femminile entrò nelle piattaforme politiche dei partiti repubblicano e democratico, ma dal 1917 il movimento suffragista trasse beneficio dal sostegno visibile che le donne offrirono allo sforzo bellico nelle fabbriche di munizioni, così come nella burocrazia governativa, soprattutto nel Dipartimento della Guerra. Il 26 agosto del 1920, il 19° emendamento, che dava diritto di voto a tutti gli americani adulti, senza distinzione di sesso, diveniva parte della Costituzione degli Stati Uniti e 26 milioni di donne potevano da quel momento recarsi alle urne. In Inghilterra, il 6 febbraio 1918, le donne sopra i 30 anni ottenevano il voto grazie alla Representation of the People Act, la legge che appunto attribuiva il voto alle donne, ma soltanto nel 1928 avrebbero potuto votare alla stessa età degli uomini. Anche se già prima della Prima Guerra Mondiale il voto alle donne era stato introdotto in alcune nazioni europee, la Finlandia nel 1906 e la Norvegia nel 1913, e in alcuni stati della Federazione statunitense, nel 1910 nello stato di Washington, nel 1911 in California, nel 1912 in Arizona, Kansas e Oregon, la fine del conflitto costituì la prima importante tappa per la concessione dei diritti politici delle donne, che ottennero il voto nella Germania di Weimar, nei Paesi Bassi e in Lussemburgo nel 1919. In Canada, oltre che negli Stati Uniti nel 1920, in Svezia nel 1921 e in Spagna nel 1931, ma in molti casi non furono i diritti politici ad essere conquistati per prima. È stata la storia delle donne, con la sua enfasi sul rapporto delle donne con lo Stato, sul tema della cittadinanza femminile e sulla ridefinizione del concetto di politica per le donne, spesso costrette ad operare negli interstizi delle strutture pubbliche e usare strategie politiche informali, a ribaltare la gerarchia di cui abbiamo parlato nella prima riunione di ieri, la gerarchia proposta da Thomas Marshall rispetto ai diversi e progressivi gradi di cittadinanza civile, politica e sociale, poiché l'acquisizione dei diritti sociali, dalla protezione della maternità per le donne lavoratrici al divieto del lavoro notturno per le donne, è stata spesso precedente all'acquisizione del diritto di voto. Parallelamente al movimento suffragista, si svilupparono infatti negli Stati Uniti come in Europa movimenti femministi maternalisti, il cui tratto comune era costituito dal fatto di individuare nella maternità una condizione unificante del sesso femminile e di pretendere il riconoscimento della sua funzione sociale da parte dello Stato. In Italia, il movimento emancipazionista fin dagli anni 90 dell'Ottocento a battersi per una normativa a tutela della maternità, che si concretizzò nella legge del 1902 e poi in quella correlata che nel 1910 istituì la Cassa Nazionale di Maternità. Molte delle appartenenti a quel movimento erano intellettuali ebree con forti collegamenti internazionali e conoscevano non soltanto le istituzioni tedesche e francesi, ma anche quelle inglesi e americane attraverso viaggi, pubblicazioni e contatti diretti. Le promotrici italiane delle politiche sociali a favore delle donne tennero dunque conto dell'esperienza di altri paesi nell'ambito di una fase di grande circolarità di esperienze, spesso concretizzatesi in conferenze internazionali come quella dell'International Labor Office a Washington nel 1919, che si tradussero poi in politiche concrete. Nei primi due decenni del Novecento, misure di questo tipo, variamente articolate, furono approvate in Francia, Germania, Inghilterra e nei paesi scandinavi, Danimarca, Norvegia, Svezia. Se i diritti politici e sociali erano nell'agenda dei movimenti delle donne, non minor rilievo avevano i diritti civili. In molti paesi le donne non potevano fare contratti o testamento, non potevano disporre del proprio salario, non avevano la custodia dei figli, non potevano rendere testimonianza in tribunale. Il codice Pisanelli in Italia rimase in vigore fino al 1919 e riaffermava la predominanza della capacità giuridica del marito sulla moglie. Nel 1932 il fascismo impedì alle donne di ricoprire la carica di preside di scuola media e qualche anno prima, nel 1936, di insegnare storia, filosofia ed economia alle superiori. Nel 1934 di accedere a concorsi pubblici e nel 1938 una legge del fascismo imponeva all'amministrazione pubblica e all'amministrazione private un limite del 10% nell'assunzione del personale femminile. Nei primi decenni del Novecento anche il movimento delle donne per la pace ebbe notevole importanza per il suo carattere transnazionale. Il 28 aprile 1915 circa 1000 donne provenienti dai paesi in guerra, come da quelli neutrali, si raccolsero a De Hoogh in Olanda per protestare contro la guerra e per cercare di porvi fine, impostando le basi per una pace permanente. Fu dunque creata la Women's International League for Peace and Freedom, le cui fondatrici furono in gran parte donne dell'International Suffrage Alliance, che vedevano una forte connessione tra la loro battaglia per l'uguaglianza dei diritti e quella per la pace. Il suo primo congresso si tenne a Zurigo nel maggio del 1919 e le donne presenti vi affermarono la loro volontà di detenere ruoli nell'ambito dei processi decisionali, poiché questo era un fattore essenziale per la pace nel mondo. Se nel periodo tra le due guerre sembrò che i movimenti delle donne, in seguito da un lato all'acquisizione del suffragio in alcuni paesi, dall'altro all'affermarsi di regimi totalitari che ribadirono i ruoli familiari tradizionali, attraversassero una fase di crisi e ripiegamento, era tuttavia possibile scorgere segnali che indicavano come le tradizionali divisioni di genere all'interno della famiglia e tra pubblico e privato si fossero ormai radicalmente incrinate a causa dei profondi cambiamenti nella vita politica, sociale e familiare che sarebbero poi stati all'origine della seconda ondata di femminismo a partire dagli anni 60.